La volta scorsa
ha avuto il suore.
Sì. E John ha fatto una presentazione in bergamasco. Se io sapessi bene il belgio non farei più con te. Comunque, allora, vogliamo solo ringraziare Donato, conosciamo già perché è già venuto da noi a parlare, qualcosa del genere.
Mi viene da dire Vecchio Testamento
è
il Nuovo Testamento. Chiamata antica, chiamata nuova.
È stato un colpo basso questo problema. Pensavo di essere solo e dopo vengo a sapere che viene anche lui, questo.
Io pensavo di essere solo e poi vengo a sapere che c'è anche lui.
Va bene. Grazie di essere venuti.
Con gioia siamo qui a vivere con voi questo momento bello. A me piacciono questi momenti perché non sono momenti culturali, una lezione teologica dove adesso spieghiamo in cosa consiste la vocazione, ma avete scelto questo taglio esperienziale. Quindi questo è molto bello, no? Perché non occorre prepararsi, non occorre fare una lezione, non occorre fare da professore, basta semplicemente raccontare che cosa è accaduto nella mia, nella nostra vita. E questo è semplice, difficile, semplice nello stesso tempo. E allora noi siamo qui a raccontare appunto come il Signore è entrato e ha sconvolto e ha chiamato noi, ecco, a seguire Lui, a fidarci di Lui e a rischiare la nostra vita per Lui. Ecco, quindi è un momento confidenziale, un momento così cuore aperto, dove noi vi raccontiamo anche le cose più intime, le cose che non si leggono sui libri, perché sono cose accadute alla nostra vita. E quindi questo può essere anche interessante, è bello ascoltare le testimonianze dalla vita, no? Perché sono quelle vere. E allora, ecco, sarei quello che deve raccontare come è avvenuta la mia chiamata, come ho percepito che il Signore stava bussando alla porta del mio cuore, come è avvenuto questo. Quando si parla di vocazione si pensa sempre a qualcosa di straordinario. Si pensa sempre, non so, a qualche visione, non so, qualcuno mi ha chiesto, ma tu come hai fatto a diventare prete, frate? E certamente hai avuto un'esperienza fortissima, e non so, San Paolo è caduto da cavallo, tu dove sei caduto? Da dove sono caduto? Non sono caduto, però il Signore è passato. E come è passato? Si è rivelato attraverso una visione, attraverso sogni, hai sentito il Signore, l'hai visto? Niente. E tutto è avvenuto lentamente. Vedete, noi quando parliamo di vocazione dobbiamo pensare che è Dio che ha preso l'iniziativa. È Dio che si è innamorato di noi, è Dio che ha voluto, vuole fare una storia con ciascuno di noi, e tu lo percepisci lentamente attraverso emozioni, attraverso sentimenti, attraverso qualcosa che ti capita nella vita, un incontro. Io dico soltanto questo, noi quando parliamo di vocazione dobbiamo subito pensare a un Dio che non sta mai fermo. Il nostro Dio non è un Dio statico, non è un Dio che sta lì a guardare, è un Dio che scende, è un Dio che bussa, è un Dio che disturba, è un Dio che pone tanti segni per farti capire che Lui vuole che tu giochi la tua vita in una certa maniera, che Lui ha dei progetti su di te, che ha dei sogni. e tu non capisci nulla, ma è il Dio che si dà da fare, è lo Dio che si dà da fare, ma è così con tutti, è un Dio che vuole fare una storia d'amore, perché vocazione è una storia d'amore. Se voi prendete la Bibbia, leggete la Bibbia, vi incontrate con Dio che non riesce a star fermo e ti crea il mondo, una confusione, ma crea qualcosa di straordinario. È un Dio che si sporca le mani, che si compromette, che vuole la luce, e la luce fu, che vuole, ama la luce, e dopo si china, prende un po' di fango, incomincia a fare l'uomo, dopo che ha fatto il creato, i fiori, la terra, l'acqua, è un Dio che crea, è un Dio che non sta mai fermo. E poi è un Dio che chiama, è un Dio che chiama, perché la Bibbia inizia con Dio che scende, va nel paradiso, nella cameretta che aveva preparato per la sua creatura, e lo chiama, non trova l'uomo, e dice: ma Adamo, dove sei? Dove sei? È un Dio che non vuole stare da solo, ama la compagnia di Dio, infatti è Dio l'Emanuele, è Dio con noi. L'uomo è chiamato da Dio fin dalla prima pagina della Bibbia. C'è un Dio che chiama: Adamo, dove sei? Ma perché ti sei nascosto? Perché hai paura? Dai, perché c'è sempre dentro di noi la paura di Dio, sempre c'è stata trasmessa questa, perché è il potere della religione, capite? Il potere della religione è di incutere paura. Invece la fede libera, la religione invece, gli scribi, i farisei, si servivano della paura per conservare il potere, no? E la paura di Dio è sempre presente in noi, la paura, no? Sono questi due cagnolini, fede da una parte e la paura dall'altra, dentro di noi. Chi è che vince? Colui a cui tu dai da mangiare, colui a cui tu ti preoccupi di nutrirlo, ha il sopravvento nella tua vita. Quindi se tu nutri il cagnolino della paura, tu vivrai in un rapporto con Dio nella paura. Paura o fede, l'abbandono, la fiducia. Lo stare con Dio, sentire, percepire che con Dio la tua vita diventa luminosa, diventa bella, gusti la vita con Dio, senza Dio ti spegni, come una pianta che non riceve l'acqua, no? si appassisce, no? Le piante hanno bisogno della luce, ecco, Dio è luce, ti fa crescere, ti fa rinvigorire, ti dà la forza, ti dà lo slancio, la gioia. E quindi, ecco, c'è un Dio che chiama, vedete, fin dall'inizio, un Dio che vuole fare questa storia. Ecco, e poi se voi continuate leggendo la Bibbia, troverete sempre, no, questo Dio che cerca di dialogare con l'uomo, cerca di parlare, ecco. Così Dio ha fatto, fa con ciascuno di noi, ha fatto con me e con noi, ma lo fa con ciascuno di noi, perché tutti abbiamo una vocazione. A tutti il Signore dà qualcosa di bello da compiere, da vivere nella propria vita. Non è che noi siamo stati privilegiati, tutti siamo privilegiati, siamo tutti importanti agli occhi di Dio. Tutto quello che sentiamo dentro come vocazione, questa è la cosa bella da scoprire e da vivere nella nostra vita. E non c'è una vocazione più bella dell'altra, come dire un fiore più bello dell'altro, sono fiori, rende i fiori diversi, rendono un prato colorito e armonioso e bello. Dio ha una fantasia incredibile. Ecco, se voi continuate a leggere la Bibbia, capitolo 12 Genesi troverete Dio che entra nella vita di un uomo. Abramo, esci dalla tua terra, vattene, io farò di te un grande uomo se tu ti fiderai di me, se tu crederai nella mia potenza, eccetera. E Abramo rischia, esce dalla sua terra e inizia un cammino, ecco, una storia vocazionale. Poi Mosè, ho visto le sofferenze del mio popolo che è schiavo, ho ascoltato le loro grida, un Dio che ascolta, un Dio che vede, un Dio che ha compassione, no? È un Dio che vuole liberare. E poi dice, ecco Mosè, ho bisogno di te, vai con la mia parola, io sarò nella tua bocca. E Mosè cerca di reagire, ma chi sono io per andare davanti al faraone, eccetera. E cerca tutti i motivi per scansare, per rifiutare, per dire di no, E Dio paziente, Dio che cuce, Dio che niente, vuole aver bisogno, ecco, di Mosè per attuare questo progetto di liberazione. Allora, ecco, la costante nella vocazione, nelle storie vocazionali, è che Dio vuole aver bisogno di te. Dio che può far tutto, che è onnipotente, che ha creato il mondo, che ti ha creato senza chiederti il permesso, non ti può salvare senza di te, diceva Sant'Agostino. Ma è vero. Quindi Dio, per rendere migliore il mondo, lo potrebbe renderlo migliore, Dio con uno schiocco di dita, no? Un attimo, ma vuole aver bisogno dell'uomo, del sì. Ecco il sì di Maria, eccomi, la parola che piace a Dio, eccomi. Credo che la parola che fa trasalire il cuore di Dio, lo fa emozionare, sia questa parola, eccomi. Quando Dio sente eccomi, Dio si emoziona, Dio si commuove, perché è la massima disponibilità. Infatti Maria dice eccomi, Mosè dice eccomi, i profeti hanno detto eccomi. Eccomi, piace tanto a Dio questa parola, eccomi. E lì si realizza l'incontro tra la creatura umana e il creatore, no? che vuole fare questa storia di amore. E quindi, ecco, pensate, quando il Signore ha voluto fare il miracolo della moltiplicazione dei pani, facciamo questo esempio, ha voluto aver bisogno dei 5 pani e dei 2 pesci di un ragazzo. Io mi sono sempre chiesto, ma Dio aveva proprio bisogno di quella merenda del ragazzo che aveva 5 pani e 2 pesciolini? Dico, ma Dio che poteva far cadere il pane dal cielo, che poteva dire a tutti, prendete un sasso, piccolo o grande, come lo volete, chiudete gli occhi e io lo trasformerò in pane. Lo poteva fare, no? Moltiplicazione di pani. No, lui ha voluto i 5 pani e 2 pesci. Vedete, la vocazione si inserisce in questo contesto. Vocazione è scoprire un Dio che scende lentamente nella tua vita e ti fa capire attraverso fallimenti, attraverso esperienze, attraverso momenti di gioia, attraverso delusioni, attraverso delle prove, ti fa capire che lui ha bisogno di te, vuole aver bisogno. E tu sei il primo a meravigliarti che Dio possa aver bisogno di te, perché tu non ti senti per niente un eroe, non ti senti migliore degli altri, anzi ti senti magari uno scartato, e a Dio non sembra vero, che si diverte a volte di confondere la sapienza umana chiamando persone piccole. E allora vorrei, è giusto, no? Iniziare con questa parola che ci viene dalla Bibbia e che racconta la chiamata per dire come Dio, il metodo, che stile usa Dio quando chiama qualcuno, come fa Dio a chiamare qualcuno. Allora, vi leggo il capitolo 16 del primo libro di Samuele, questa storia vocazionale, perché mi ci trovo anche abbastanza. Sentite, il Signore disse a Samuele: Saul è morto, o dovrà morire dopo poco in una battaglia, e c'è da preparare il nuovo re. E quindi il Signore manda Samuele perché vada nella casa di Jesse a scegliere uno dei suoi figli. E allora Samuele parte e arriva nella casa a Betlemme, quindi quasi vicino a Gerusalemme, a una quindicina di chilometri da Gerusalemme, e Samuele fece quello che il Signore gli aveva detto, comandato, venne a Betlemme e gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti, pieni di paura perché hanno visto il profeta, è venuto a castigarci, è venuto a rimproverarci. E quelli chiesero: ma è di buon augurio la tua venuta? Rispose: è di buon augurio, sono venuto per sacrificare al Signore, e provvedete a purificarli, poi venite con me al sacrificio. Fece purificare anche Jesse e i suoi figli. Quando furono entrati, Samuele si trovò davanti al primo figlio di Jesse, Eliab, e chiese: e forse davanti al Signore il suo consacrato? Cioè Samuele, profeta, dice: ha visto il primo figlio, Eliab, e dice: senz'altro il Signore ha scelto il primo. Sei il primo, il più forte, il più maturo, la persona più esperta, per ungerlo re. E il profeta stesso si dice: e forse davanti al Signore il suo consacrato? E il Signore rispose a Samuele: non guardare il suo aspetto né l'imponenza della sua statura, io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. È troppo bello questo. Jesse allora perché
si sente male? Si sente male questo. Tutto questo.
Jesse allora arrivare verso il filo, adesso guardo questi microfoni. Jesse fece allora venire Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: nemmeno su costui cade la scelta del Signore. Jesse fece passare Samma e quelli disse: nemmeno su costui cade la scelta del Signore. Jesse presentò a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. E Samuele chiese a Jesse: ma dove sono qui tutti i giovani? E rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare i greci. E Samuele ordinò a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Quelli mandò a chiamarlo e lo fece venire. Era fulvo, con belli occhi e gentile di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo. E lui. E Samuele prese il corno e lo unse e divenne re di Israele. Cioè, questo metodo, questo modo di fare di Dio è sconcertante, perché ti ha mandato il profeta Samuele in una casa di 8 figli e addirittura non si erano neanche preoccupati di chiamare il più piccolo, perché tutti erano convinti che il Signore non poteva scegliere l'ultimo, Davide. Questo è quello che è successo a me. Guardate, io sono il settimo di otto. E quando è così, sentivo dentro nel mio cuore questo desiderio di voler fare qualcosa per gli altri, e quella mia vocazione è nata proprio nella mia infanzia, dove desideravo voler diventare missionario, aiutare i bambini che morivano di fame, tutte quelle cose che un bambino che stava crescendo portava nel cuore. Che bello poter fare qualcosa per gli altri che hanno bisogno di essere aiutati. E mi piaceva questa apertura, questo servizio, questo fare qualcosa per i più poveri, per gli ultimi. E sentivo questo desiderio. E casa mia non ci credevano. Io ricordo quando l'ho detto, vorrei andare in seminario, e mi sono guardati attorno, io stavo mangiando a tavola, ho detto vorrei andare in seminario. E mio papà ha detto, taci e mangia la minestra. Era impossibile per mio papà, per mia mamma, che io avessi una vocazione, anche perché ero abbastanza vivace e ne combinavo a casa di tutti i colori, e quindi Dio non poteva scegliere. Dio invece aveva scelto mio fratello, il quinto, e perché lui aveva sempre le mani giunte, si è fatto prete, era un pretino buono, obbediente. Sempre buono mio fratello. Io ero un po' più selvaggio, più brigante. E allora mio fratello sì, io no. E così, vabbè, come succede così, le cose incredibili. E mia mamma un giorno, un sabato, mi dice, dai, senti la campana che suona, va a confessarti il sabato. C'era l'abitudine che tutti i ragazzini andassero a confessarsi. Allora io prendo la bicicletta, vado nel mio paese, butto la bicicletta lì, corro, c'è già la fila davanti al confessionale, io quattro spintoni, passo subito davanti, tutti i miei, gli altri bambini che protestano, si lamentano perché io li ho superati, no? Volevo essere il primo, perché dopo volevo essere il primo a uscire per andare a giocare. Entro in confessionale, apro la porta e trovo un frate, padre Arnaldo. Dico, chi sei? Un frate. E cosa sei venuto a fare qui? Ho dato il cambio al parroco, sono venuto a confessare. Ma Tonio, un frate, prima volta che vedevo un frate, insomma. E io avevo 12 anni. Ho detto, ma che a me piacerebbe diventare missionario, ma non so come si fa. E questo frate mi ha guardato e mi ha detto, vuoi che ti aiuti io? Oh, sì, ho detto io. Vedete, è nata così la vocazione. Il frate è venuto a casa mia, mio papà si è levato il cappello, quando ha visto il frate. Cosa ha combinato questa volta mio figlio? No, stia tranquillo, suo figlio vorrei portarlo via con me, vorrei fargli fare delle esperienze, se vuole. E io sono entrato in terza media, ho pianto tanto. Però avevo una nostalgia enorme della mia famiglia. Vado dal direttore e dico, mamma mia, quanta nostalgia. Dai, ti do un libro, leggilo, dai, ti tira su, mi dai il libro, senza famiglia. Dio mio. Straziante, primo anno di seminario, no? E poi è andato avanti con entusiasmo. Adesso mi avvio verso la fine, perché questo è l'Antico Testamento, aspetta, proprio il Nuovo. Arrivo tutto sempre pieno di entusiasmo, vado avanti, si diventerò missionario, avanti il mio progetto, la vocazione. E mi ricordo, andavo dal direttore, dico, hai problemi, hai crisi? No, sì, ho un problema. Dimmi, qualche problema hai? Ma tutti i tuoi compagni hanno problemi, eh? Eravamo nel 68, nel 70, no? Quindi momenti di crisi, rivoluzione nell'Europa, eccetera, quindi anche si sentiva un po' di inquietudine. E tanti miei compagni sono usciti, eccetera. E io avevo un problema, ero in crisi, di non avere la crisi. E il direttore si metteva a ridere, dice, ma non hai crisi? No, ero entusiasta, sempre felice, sempre col mio progetto. Arrivo al terzo liceo, maturità, e dovevo decidere se andare all'università o andare in teologia. Per iniziare gli studi di teologia diventare frate e sacerdote. E lì sono andato in crisi. Sono andato in crisi e ho pensato di... Dico, no, io mi sono sognato, io no, è stato un caso, ho trovato quel frate, no. Sono stato un ingenuo, un entusiasta, non è vero che Dio mi ha chiamato, insomma. Forse l'ho fatto per fuggire da casa, ma sì, paresse come mio fratello, no, bravo come mio fratello, sì, no, ho sbagliato tutto, torno a casa, mi sposo anch'io, cercherò di essere un buon cristiano, andrò a messa, dirò le preghiere, due bambini anch'io, due, tre, una bella macchina, un lavoro e me la tiro avanti, insomma, ecco, chi me lo fa fare andare frate, scalzo, sempre in voletta, senza soldi, eccetera, no, testa pelata, condurre una vita così. E avevo parlato a casa con mia mamma, mi ricordo, ho già deciso tutto, mi sarei iscritto all'università delle lettere e avanti, dico basta, finito il sogno. E una sera però, ecco, questo è proprio, è difficile raccontarlo così, perché sono cose intime, vissute nella propria vita, però mi ricordo che dovevo dare una risposta. Avevo già fatto la valigia in stanza da Udine per tornare a casa a Rovigo. E il direttore gli dispiaceva perché diceva, io ho 19 anni, 20 anni avevo. Mi dicevano, ma guarda che hai un bel carattere, guarda che... ma va là, carattere, sì, uno socievole. Allora, per non essere troppo socievole, stavo sempre in chiusa istanza perché il direttore mi dicesse che ero diventato antisocievole, no, non volevo che mi mettesse in evidenza tutti gli aspetti positivi, facevo di tutto perché mi dicesse che non ero adatto. Il direttore invece era padre Raimondo, mi diceva, ma no, sei un ragazzo, Dio ha posato gli occhi su di te, Dio ti sta chiamando, sta a fuggire, lo sta, e io no, ma chi mi deve dare le prove? E allora, ecco, mi è successo così, questa è proprio la botta finale, vi racconto come Dio è entrato nella mia vita, perché prima c'era l'entusiasmo ma non avevo la consapevolezza, e poi lì è successo la botta, proprio un colpo grosso. E io mi ricordo quella sera, sono sceso in chiesa, nella chiesa del convento, nella chiesa grande, e non c'era nessuno. E mi sono messo davanti al Signore e ne ho dette quattro. Mi sono sfogato, gli ho detto, ma perché sei venuto a rovinarmi la vita? Gli ho detto, potevo essere un ragazzo come tutti gli altri. Mi hai messo dentro questo desiderio di voler diventare missionario, non lo so da dove sia venuto questo desiderio. E adesso io voglio invece fare quelle cose che voglio io, non farmi frate. E, però ho detto al Signore lì, proprio parlando a tu per tu, proprio lo sentivo vivo il Signore, no? Gli ho detto, senti, io non pretendo che tu, so che non è nel tuo stile fare apparizioni, non sei il Dio dello shock, non sei il Dio che vuole imporsi attraverso visioni, attraverso segni straordinari. So però che tu puoi dirmi se mi hai chiamato veramente. E mi ricordo un poeta russo che diceva, un poeta russo che avevo letto in un liceo, che diceva, Signore, se tu ci sei, in questo momento dammi la prova che tu ci sei. Per esempio, cos'è una formica per te? Non è niente, non è niente di straordinario. Però se in questo momento io dico, dammi una prova della tua esistenza, mi fai passare una formichina davanti a me, io capirò, Signore, che quella formichina l'hai mandata tu, per dirmi che tu ci sei. Cos'è una formichina, Signore? Mandami, io non ti chiedo una visione, non ti chiedo una cosa straordinaria, ti chiedo, fammi passare in questo momento una formichina perché io capisca che tu volevi dirmi che ci sei. Per esempio, in questo momento, sempre nel romanzo che avevo letto di questo scrittore russo che non ricordo, c'è il treno che passa. C'è il treno che passa. Fa che questo treno in questo momento fischi 3 volte. Ma nessuno si meraviglierà, perché è un treno che fischia. Non ti ho chiesto nessun segno straordinario. Però io, che in questo momento ho chiesto che questo treno fischi, se fischierà, io saprò che tu vuoi dirmi che ci sei. Allora dammi un segno della tua presenza. Allora io, forte di questa lettura che avevo fatto, ho detto al Signore, dammi un segno che tu mi chiami. Ma un segno semplice. Allora, mi ricordo, avevo la Bibbia tra le mani. E stranamente, pensate, a 20 anni avevo intuito che qui c'era una parola anche per me. Dio ha detto qualcosa anche per me su questa, su questo libro, sulle Sacre Scritture. C'è una parola anche per noi. La dobbiamo scoprire, ovviamente, la dobbiamo scoprire. E allora gli ho detto, senti Signore, io aprirò a caso la parola di Dio, la Bibbia. Se tu mi fai capitare sotto gli occhi, alla prima apertura, che mi hai chiamato profeta, ti giuro, io ti dico di sì. Non voglio che venga un angelo a dirmelo, però apro la Bibbia, è tua parola. Hai pensato anche a me quando l'hai scritta, l'hai suggerita, non lo so. E ti chiedo soltanto che mi venga una parola illuminante, che io capisca che tu mi vuoi, mi hai scelto, vuoi fare una storia con me. Se mi capiterà una pagina dove io non capisco un tubo, dove si parla di battaglie, dove... Bene, io vado su, prendo la valigia e me ne vado. E sapete, io ho fatto questa esperienza, ve lo posso dire, quando tu fai sul serio con Dio e giochi a carte scoperte, guardate che Dio ci sta. Se tu fai il furbo, Dio si ritira. Io, con le lacrime agli occhi, 20 anni, i più belli anni della mia vita, li stavo giocando lì quella sera e ho capito che il Signore avrà sorriso di fronte a questa mia richiesta presuntuosa, e c'è stato. Guardate, ha giocato. Dio ha giocato con me in una maniera incredibile, perché ho aperto la Bibbia per caso, e non avevo incominciato a fare studi teologici, non conoscevo scrittura, però sapevo che la parola di Dio è una parola bella, è una parola che ti fa capire che Dio ti chiama. Benissimo. Ho aperto la Bibbia e proprio in quel momento, quella sera, lì, io che ero lì, che stringevo, che volevo sapere se Dio veramente mi voleva, mi è capitato il primo capitolo, profeta Geremia, perché non se lo può dimenticare. Non. È entrato dentro nel mio cuore e mi è capitato questa parola. Fin dal seno materno ti ho scelto, ti ho stabilito profeta, non avere paura, io sarò con te. Profeta Geremia, capitolo primo. Io sono rimasto scioccato, fin dal seno materno ti ho scelto, ti ho stabilito profeta, sarò con te, non temere. Anche se sei giovane. Io ho detto un caso. Ecco, adesso devo credere al caso o devo credere a Dio? Devo fare un atto di fede al caso o devo credere a Dio che veramente mi ha preso per mano questa sera? Io so soltanto questo, e cedo la parola, io so soltanto questo, che quella sera sono tornato su, ho ripreso la mia valigia che era lì sotto il letto, ho tirato fuori tutta la roba di nuovo, l'ho messa dentro nel mio armadio e poi in ottobre sono passato a Venezia e ho cominciato a fare gli studi di teologia, dove nel 77 poi sono diventato sacerdote, 1 ottobre.
Tocca a te adesso.
Si sente, sì. Oggi scherzavamo, dicevamo che l'Antico Testamento è più lungo del Nuovo, quindi ovviamente questo Nuovo Testamento sarà più breve.
Ah no, puoi fare
solo. Però l'Antico Testamento è la preparazione, ma il Nuovo è il compimento, perciò. Va bene, allora, no, è stato bello ascoltarci, non è che capiti così tanto spesso.
Anche tra noi frati,
Sì, perché magari sappiamo uno le cose degli altri, però è bello riascoltarle, uno le descrive sempre in maniera diversa, quindi ci sono delle cose che ha detto lui che tornano in maniera diversa nella mia storia, e questo è bello, credo che il Signore abbia uno stile che poi ecco, fa presente nella vita di ciascuno. Non so se mi sono rimasto colpito da questa cosa, non so se vi siete accorti qual è l'immagine che c'è nella locandina di questi incontri. Qual è? Chi è che ha fatto caso? Però mi sta fuori io. Che immagine c'è? Ecco, c'è il dito di Dio e la creazione di Adamo. C'è il dito di Dio dall'alto, Dio Padre, e il dito di Adamo dal basso. E credo che quello sia significativo perché quella è l'immagine della vocazione. La vocazione ha la dimensione di quel mezzo centimetro che separa il dito di Dio dal dito dell'uomo. Quel mezzo centimetro è lo spazio della nostra libertà. Davanti a Dio che chiama c'è quel mezzo centimetro di libertà dell'uomo che può dire sì o può dire no. E questa è la nostra grandezza. E questo riguarda, cioè dietro quel dito di Adamo c'è la vita mia, di padre Roberto, ma di ciascuno di noi. Ecco, quindi siamo dall'altra parte, ecco, del dito, pronti e volenterosi di dire sempre sì. E allora, a proposito di Nuovo Testamento, io voglio leggere una parola del Nuovo Testamento, che è una parola strana di vocazione. Sentite un po'. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare dritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Una chiamata piuttosto strana, ma che ha a che fare con la mia vita, per quello ho scelto di iniziare da qui. E credo che un po' la bellezza della mia storia, che a me piace, è il fatto che sia una storia normale, una storia normalissima, di un ragazzo normale, niente fenomeni straordinari, niente conversioni, prima uno era totalmente dalla parte opposta e poi si trova in qualche maniera catturato da Dio, non so, in maniera straordinaria. Invece è stato, secondo me, un lento corteggiamento da parte del Signore. E quindi io, insomma, mi piace tantissimo questa immagine. E lento corteggiamento che è iniziato così. Io da bambino, ragazzino, ero un po' uno sfigatello, cioè nel senso che di quelli che un po' in classe preso in giro dagli altri, a qualche amico, ma niente folle oceaniche di amici. E frequentavo la parrocchia. E dopo il catechismo, però, come succede per la maggior parte dei ragazzini, ho lasciato la parrocchia. Quindi ho fatto la cresima e poi ho salutato la mia carissima parrocchia. E cos'è successo? Che mi sono però accorto a un certo punto che già avevo pochi amici. Lasciando la parrocchia, questi diminuivano sempre di più. Alla fine mi sono ritrovato ad averne solo due amici, di fatto, che abitavano nel mio palazzo. E davanti alla mancanza di relazioni, a questo punto avevo 16 anni, ho accettato la proposta di uno di questi miei amici che mi ha detto: senti, ma tu sei sempre solo, prova a venire nella mia parrocchia, che era un'altra, vedi un po', cioè prova a uscire con noi, così.
E io ricordo questa cosa, la prima volta che sono andato in quella parrocchia e ho sentito il profumo di casa. Questa è stata la sensazione. Quando tu vai, sei fuori da casa tua, magari dalle vacanze, e poi torni dopo un mese, c'è quel profumo di casa che è casa tua, e ti fa sentire che tu sei arrivato nel posto tuo, cioè che tu hai vissuto in quelle mura lì. Ecco, un po' la sensazione è stata la stessa, di ritrovarmi finalmente a casa. Il Signore è passato come prima chiamata attraverso il desiderio di avere amici. E proprio grazie alla proposta di un amico, a cui ho detto sì, ecco, è iniziata una storia. Allora vado lì, mi sento a casa, comincio a frequentare i gruppi, post-cresima, facevo servizio, ho cominciato a fare catechismo, e gli amici cominciano ovviamente a aumentare, ecco, così finalmente le cose cominciano a girare bene. E negli anni delle superiori, in quinta superiore, mi fidanzo con una ragazza che veniva in classe con me e che era anche della mia parrocchia. E comincio a fare sport, tutto gira benissimo, quindi essere sfigatello a girare tutto benissimo, sport, ragazza, amici, si usciva la sera, in parrocchia ero apprezzato, insomma un sacco di cose stupende. E comincio a frequentare l'università, io mi sono iscritto a matematica, l'università di matematica, cominciano a fare gli esami, andavano molto bene, quindi tutto gira bene. Ma intorno ai 20 anni ho fatto una amara constatazione, cioè che le cose, tutto quello che avevo in quel momento lì, l'avrei potuto avere anche senza Dio. Anche senza Dio, cioè ormai avevo tutto quello che desideravo, di cui ho fatto l'elenco, amici, ragazza, sport, e ho detto, ma tutta sta roba la posso avere anche senza Dio, quindi ti saluto. E le cose, è successo questo, che quando io ho detto questo ti saluto interiormente, non avendo ancora il coraggio di uscire totalmente dalla parrocchia, le cose hanno cominciato a perdere di senso. Cioè mi sono trovato con gusto, cioè avevo le stesse cose ma cominciavano a perdere il gusto, non riuscivo più a trovare la felicità in queste cose. E credo che questa sia l'esperienza della donna che abbiamo ascoltato nel Vangelo, una donna ricurva, e la cosa particolare è che una donna curva dentro la sinagoga, come io dentro la parrocchia, quindi nella casa di Dio, però perdevo senso. Così la donna ricurva, è dentro la sinagoga, ma, quindi dentro il luogo di Dio, ma è ricurva, è curva su se stessa, non è dritta. E allora qui ho fatto quella che è la preghiera più importante della mia vita. In quel momento lì ho gridato, Dio se ci sei batti un colpo. Dio, se ci sei, batti un colpo. Quella è la preghiera più importante che io ho fatto nella mia vita. Perché lui l'ha battuto, e questo è il problema. Nel senso che appunto, quando fai le cose seriamente con Dio, e lui ti prende sul serio. E l'ha battuto in questo modo. E un mio animatore, vedendomi così, uno straccio, mi ha detto, senti, vai ad Assisi, che ci sono... Vai di prati, mi ha fatto un ritiro ad Assisi, mi ha fatto una testa così, anche la mia ragazza che mi vedeva, insomma non stavo bene, mi diceva no vai che ti fa bene, estenuato sono andato a fare sto benedetto ritiro, e io ho incontrato per la prima volta i frati, e mi ricordo che rimasi sorpreso da questa cosa qui, cioè io dicevo come mai io ho tutto e non sono felice, loro hanno lasciato tutto e sono felici. La voglio anch'io questa roba qui. E questa è stata la seconda preghiera più importante che io ho fatto nella mia vita. La voglio anch'io questa roba qui. Qua c'è qualcosa che non torna. Io ho tutto, ma non ha senso. Loro hanno lasciato tutto e guarda come sono felici. E sempre in quel ritiro ho fatto questa esperienza che, mentre ascoltavo la parola di Dio, questa parola parlava alla mia vita. Io prima ero dentro la sinagoga della donna di curva, ma non ascoltavo la parola. Mentre in quel ritiro lì, per la prima volta ho sentito che quella parola che ascoltavo era rivolta alla mia vita. E infatti il brano va avanti, dice così. Gesù la vide, la chiamò a sé, e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Questa è l'esperienza che feci io, che nella mia curvatura, ripiegato su di me dove le cose non avevano senso, Dio mi è venuto a prendere. Non è stato fuori, è entrato dentro quella notte oscura e mi ha tirato fuori Lui. E la cosa, il fatto è questo: fin quando non incontri Gesù Cristo risorto che entra dentro il tuo buio e ti tira fuori, ancora non hai incontrato Cristo. È quell'incontro lì che mi ha tirato fuori. Incontrare Cristo risorto lì, quella parola che parlava della mia vita, mi ha tirato fuori. E allora io una data dove ho incontrato, fatto l'incontro con Gesù risorto, in cui lui mi ha chiamato, il 3 dicembre 2003 è questo. E infatti lì è successo che mi è venuto il primo dubbio vocazionale, ho detto: ma non è che forse sono chiamato a questa cosa qua, a diventare frate? E era una scintilla rimasta lì. Poi sono tornato a casa e il problema era quello, che quando incontri Gesù tu non sei più lo stesso, ma gli altri, quando torni a casa, gli altri sono gli stessi di prima. Quindi qua c'è un problema, nel senso che la mia ragazza non mi capiva più. Io improvvisamente ero felice, però molto euforico, e anche avevo capito che c'erano delle cose da sistemare nella mia vita, che riguardavano sia la relazione con lei, sia molte altre relazioni. Perciò non volevo più scendere a compromessi. Allora ho cominciato a dire dei sì e dei no. E insomma, lei non mi capiva più, i miei amici non mi capivano più, e lei, che prima aveva spinto perché io andassi, cominciava a pentirsi. Si pentiva che mi avesse spinto ad andare. E una cosa che avevo capito in quel ritiro era che per camminare nella fede in maniera seria bisogna che ci sia una persona che ti aiuti. Allora, prima scherzavamo a cena, ho scritto su internet, ho detto: ma ci saranno i frati anche a Torino? Allora, frati, Torino, mi è uscito fuori Cappuccini, Torino, Monte dei Cappuccini, frati. E lì ho incontrato un frate con cui io sono poi andato lì a un incontro, e ho incontrato un frate con cui ho cominciato a parlare un po' di quello che mi stava succedendo. E gli avevo parlato del mio dubbio vocazionale, ho detto: ma io sono, forse il Signore mi chiama questa vita. E lui mi disse: no, tu adesso sei fidanzato, le cose magari non vanno benissimo, però vivi la tua vita, poi si vedrà. Cosa è successo? Che più però andavo avanti a questa, appunto, relazione col Signore, quella cosa mi prendeva, e la relazione con la mia ragazza aveva continui alti e bassi. Nel 2007, nel 2006 eravamo vicini alla laurea entrambi, e allora io, che mi volevo sposare, anche lei, ci siamo detti: cominciamo a vedere in prospettiva la possibilità effettivamente di un matrimonio, quindi mettiamo qualche cosa di concreto sul tavolo. È successo questo, che volevamo tutte e due, ma non si riusciva a fare qualche passo concreto, fin quando poi è successa una cosa molto chiara che mi ha fatto capire come con lei non sarei riuscito a sposarmi. Perciò nel 2007 ho chiuso la storia, e in quel momento, quindi dopo 6 anni di fidanzamento, il frate con cui facevo accompagnamento spirituale, ho detto: va, adesso c'è questo dubbio che è sempre rimasto nel sottofondo, ma non se ne è mai andato in questi anni, forse è il caso di verificare cosa c'è dietro. E allora gli ho chiesto di fare discernimento spirituale. Nel 2009 mi laureo in matematica a luglio, e a ottobre, il 13 ottobre, entro in convento, dopo 2 anni di cammino di discernimento, dove uno effettivamente approfondisce se la sua vita è questa. Quindi nel 2009 mi laureo e poi entro in convento. E la cosa, credo, particolare è questa, che negli anni di convento, man mano, ho sempre avuto delle conferme che effettivamente fosse questa la mia vita. Delle conferme molto quotidiane, cioè Dio non parla fuori dalla storia, ma nella tua storia. Cioè il fatto che quello che vivi ti trovi bene, stai bene, sei felice. E questa è la conferma. Allora, quando ho fatto la professione dei voti, cioè appunto ho promesso di essere frate, il 3 settembre 2011 alle 4 del pomeriggio la mia ex ragazza si è sposata col suo attuale marito, cioè la stessa ora e nello stesso giorno. Ovviamente non è che ci si è messi d'accordo, però è stato un po', senza fare particolari spiritualismi, però il segno di come la benedizione di Dio continuasse in due storie che si sono incrociate, hanno vissuto insieme per anni, ma fossero poi chiamate a vite diverse. E quindi e l'ho letto in questo modo. E poi negli anni successivi la conferma del Signore si è andata poi esplicitando anche nella sua proposta di diventare sacerdote. Quindi questo appunto attraverso l'aiuto dei miei formatori e della preghiera, della vita fraterna. E il 9 giugno di quest'anno sono diventato sacerdote, un dono immenso, ecco. E allora è questo un po', e qui ho concluso. Nel senso che credo che Dio venga a chiamare in qualche maniera, in qualche zona, almeno così è stata nella mia vita. Quando io ero nel buio, Dio mi è venuto a tirar fuori da quel buio, ha acceso la luce. E, ecco, e poi finisce il brano dicendo che impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. E la chiamata è sempre la chiamata ad un volto, che sia il volto di un uomo, una donna o il volto di Gesù Cristo. È sempre la chiamata ad un volto, cioè dietro quella chiamata c'è un volto che ti chiama. Perché cosa? Per glorificare Dio, come è accaduto a questa donna. Cioè è sempre la chiamata per la gloria di Dio, la felicità nostra e la felicità di chi incontriamo. E poi voglio finire con una parola del Papa, perché credo che sia bella, che unisce la chiamata vecchia con la chiamata giovane, perché dice una cosa bellissima il Papa, e questo credo che sia significativo, me lo spero anche per voi. Lo dice spesso e l'ha messo anche al primo punto del documento finale del sinodo che è finito recentemente, al primo punto. Sapete che c'è stato questo sinodo sui giovani, la vocazione e il discernimento spirituale. Ed è un brano del profeta Gioele. Su tutti effonderò il mio spirito. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno. I vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. Questa parola è bella e il Papa la sottolinea perché quando lo Spirito soffia, la chiamata vecchia dei vecchi che fanno sogni si incontra con la chiamata dei giovani che hanno visioni. Specifico di più perché è un po' difficile. Cioè noi dobbiamo continuare a sperare, e sappiamo che lo fa il Signore, che Lui chiama, ma questo è possibile solo se i vecchi continuano a sognare. Questo è possibile solo se chi più avanti continua a sognare. Ancora il Papa dice, i giovani sono chiamati ad aprire nuove porte, ma gli anziani hanno le chiavi. Non c'è avvenire senza questo incontro tra anziani e giovani.
E le chiavi tu?
Parlavi la paura di Dio. Io penso che nessuno di noi oggi abbia paura di Dio.
No, tantissime persone
oggi
quando andiamo a predicare la maggior parte della gente ha una fede lustata a lutto, c'è gente che dice il Signore non mi può amare, io non so se merito, non so se no, tanta gente ha paura di una certa età, persone che hanno avuto un'educazione, non c'è niente da fare, anch'io ho paura di Dio, anch'io,
Puoi amare una
Dio ti vede da
paura. Come fai ad amare uno di cui hai paura?
Infatti la prima cosa che Dio fa è che ti accorcia le distanze e ti toglie ogni paura, ti libera dalla paura, ti libera dalla paura del tuo peccato, dei tuoi limiti. Dio che non ha paura, Dio che non ha paura della tua povertà e fa di tutto per conquistarti con la tenerezza e con i corteggiamenti che Dio usa per abbracciarti, per farti capire che Lui vuole stare con te. Ma è un passaggio non facile, perché Dio è sempre lassù, capisci? Sempre non riusciamo a parlargli, no? Dio, c'è gente che è angosciata, angosciata, cioè l'inferno è pieno. Dicono i tre pastorelli, cioè per dire, no, noi abbiamo cioè la paura. Il Signore, quando è venuto Gesù, ha tolto proprio questa paura di Dio, capisci? Per esempio, io devo fare una catechesi sui pastori per preparare della gente in un paese che mi ha chiesto il parroco se vado a preparare i pastori, noi abbiamo l'immagine dei pastorelli, pastori, oh che bello i pastorelli che vanno alla capanna di Gesù, ma i pastori erano una razza maledetta. I farisei, gli scribi dicevano che il regno di Dio tardava a venire sulla terra per queste tre specie di persone: per le puttane, prostitute, per i pastori e per i pubblicani, esattori delle tasse. Per queste tre specie di persone Dio non poteva venire sulla terra. I pastori erano persone. C'era un detto che diceva: se tu trovi un pastore in una buca, lascialo lì che crepi, ma non aiutarlo a tirarlo fuori, lascia che muoia. Pastore era considerato l'ultimo, era maledetto da Dio. Bene, i pastori vengono scelti dal Signore Gesù, capite? Vengono scelti dal Signore Gesù a ricevere questo annuncio. Loro che non potevano andare al tempio, che non potevano offrire sacrifici, che erano maledetti da Dio, e i pastori hanno sempre avuto paura, tanto è vero che quando videro gli angeli eccetera ebbero paura. Perché? Paura di ricevere le botte, perché noi sappiamo chi siamo. E hanno fatto l'esperienza invece di un Dio che è andato incontro alla feccia, all'ultimo anello dell'umanità rappresentato dai pastori, e il Signore, capite, è disarmante, è qualcosa di sconvolgente. I pastori si sono sentiti amati, che poi dopo, sapete che adesso ci sarà la traduzione del nuovo messale, e ci sarà il cambio anche del gloria, perché noi da bravi pelagiani abbiamo tradotto pace in terra agli uomini di buona volontà, perché in paradiso bisogna sudare, bisogna meritare Dio, bisogna essere bravi, bisogna essere buoni, bisogna osservare le leggi. Sono 630 leggi da osservare, dicevano i farisei, e noi siamo i primi. Non diamo neanche a letto, li passiamo tutte a memoria queste leggi, perché noi meritiamo di essere amati, siamo bravi, ecco, no? E adesso invece verrà tradotto il gloria, pace sulla terra e agli uomini che egli ama, un amore gratuito, dove che tu non hai fatto niente per meritare. E questo è lo stupore della vocazione, ecco le paure che va via, ecco la storia d'amore che nasce, capisci? Perché ti dici: ma che bello che è questo Dio, ma gli dico di sì, perché scopri la bellezza di un Dio, no? Di un Dio che è fantastico, un Dio che che non ti impoverisce, quando ti chiede ti arricchisce, capito? Quando ti chiede qualcosa ti arricchisce, quando tu gli dai qualcosa lui ti dà 100 volte di più, ti sorprende, è un Dio che chiede però che tu abbia da sognare, sì. Però ecco, anche lì, cerchiamo di sognare, come diceva Fabrizio D'André, fare in modo che i tuoi sogni ti facciano venire il sangue da naso, però. Cioè devi sognare, no? Così a cuor leggero. Devi sognare intensamente, devi cioè progettare la tua vita su quel sogno, cioè sognare fino a farti venire il sangue da naso. Questi sono i sogni che Dio ama.
Qualcuno che vuole qualche chiarificazione, qualche domanda particolare, non so. Rossi, tu la ragazza ce l'hai, eh? Ah, no. Non ancora. Dunque, innanzitutto grazie perché siete stati bravissimi, ma non nel senso che avete parlato bene,
abbiamo raccontato,
avete veramente aperto il cuore e questa cosa mi ha colpito molto, però mi ha colpito anche il fatto che le vostre sono vocazioni, diciamo, rivelate, o quantomeno, non voglio dire realizzate perché è sbagliato, ma rivelate nel senso che qualche cosa vi ha dato delle dritte, no? Ma ci sono un sacco di vocazioni che non hanno uno sbocco, una rivelazione, una conferma, ecco, diciamo così. E a riguardo di queste vocazioni che rimangono con una domanda permanente fino alla vecchiaia, forse anche dopo, e si chiedono, ma io ho veramente dato risposta, o parliamo di cuori sinceri, che pregano, che sono veramente vicino a Dio, non parliamo di chi va a recitare la commedia della vita. E quindi ho conosciuto delle persone e probabilmente mi ci metto anch'io tra queste, in cui non si è capito bene, ecco, di queste cose, di queste persone, di questi fatti, avete qualche cosa da dire oppure?
Io non ho avuto nessuna rivelazione,
ma che ho?
Sì, in verità anche per noi non c'è nessuna fatto straordinario, cioè il fatto che ti senti, che ne so, per me, invece per la prima volta mi è capitato non che io leggo la Bibbia, ma che la Bibbia legge me, cioè mi sono fatto interrogare da questa parola, colpire. Questo è possibile e il Signore vuole farlo con tutti in qualsiasi momento della vita. E a riguardo di quello che dicevi, adesso non so se ho capito bene, però credo che bisogna tenere presente questo, che la chiamata del Signore per tutti gli uomini è la chiamata all'amore, e c'è solo questa. Questa chiamata all'amore poi prende forma diversa nella vita di ciascuno. Prende forma diversa nello spazio di quel mezzo millimetro, che è la nostra libertà. Ok? In questo senso non c'è nessun uomo, nessuna donna che può fallire la vocazione se ama. Se ama nella vita concreta che vive in quel momento lì. È quello il fatto. Quindi è la vita stessa, nel momento in cui la vivo a 20 anni in un modo, a 30 in un modo, a 50 in un modo, a 70 in un modo, che mi chiede, e Dio attraverso la vita mi chiede di amare quella vita lì, le persone che vivono con me in quella vita lì. Quindi la mia realizzazione è amare dove sono. Non so se...
San Giovanni Bosco diceva, su 10 ragazzi, 8 sono chiamati. San Giovanni Bosco diceva che tanti sono chiamati, però tanti non percepiscono, non sentono, non sanno leggere i segni, sono analfabeti. No, hanno paura. Un giovane a Rovigo ha detto a un amico: rifammi prete. L'amico l'ha guardato e gli ha detto: ma ti piacciono i bambini? Sei pedofilo. No. Ma capite? C'è un contesto di società, di mondo, dove si fa di tutto per soffocare i segni della vocazione, i segni della chiamata. Sei mica stupido. Io mi ricordo un ragazzo che diceva: sì, io ho capito che tu vuoi tanti missionari. Era un campo scuola vocazionale. E questo ragazzo diceva: io ho capito, Signore, che tu hai bisogno di noi. Ecco, chiama mio fratello. Ma è bello la preghiera. E mi ricordo: bravo, furbo, chiama mio fratello, non tu. No, abbiamo paura di lasciarci scomodare, abbiamo paura dei rischi, guardiamo a quello che lasciamo e non guardiamo a quello che troviamo con lui. Perché se tu guardi a quello che il Signore ti chiede di lasciare, come Pietro ha lasciato la barca, ha lasciato le reti, ha lasciato gli apostoli, hanno lasciato qualcosa, ma cosa hanno trovato? Hanno trovato il tesoro. Allora, dopo vendi tutto perché vai a comprare, a prendere quel tesoro che hai scoperto arando e hai trovato quel tesoro, ma non vai prima a vendere senza aver trovato il tesoro. Allora, il problema è questo, proprio ai ragazzi, prenderli per ragazzi, cioè, prenderli per mano, condurli lentamente al Signore, far capire la bellezza di questo Dio, un Dio che ti realizza la vita, un Dio che non è contro ma è per, un Dio che che dà senso, un Dio che ti dà solidità, che ti fa cantare, ti fa danzare anche sotto la pioggia, anche quando le prove, con delle difficoltà, ti fa danzare perché è un Dio che ti riempie il cuore di gioia, eccetera. Ecco, e questa dolcezza che il Signore ti dà, questa pace che non riesci a trovarla in nessuna parte, perché c'è, fare proprio questo accompagnamento, portare i ragazzi a innamorarsi, a scoprire questo Dio nella tua vita, dove allora non ci saranno più le paure e dove tu fai questa esperienza di libertà e di
gioia. Ma noi ce la mettiamo tutta, eh?
Anche noi, perché io tante volte dico: ma come hai fatto a... perché Dio non ha buoni gusti, se sento me, non... Io mi guardo allo specchio e dico: oh mamma mia, che gusti che ha avuto Dio. E mi meraviglio io per primo, dico: ma poteva scegliersi... Avevo dei miei compagni che erano santi, erano bravissimi, migliori di me, bravi, il collo storto, pregavano. E io dicevo: ma no, ma questi qua sono proprio quelli giusti. Niente, il Signore non lo so. Sto senso della sorpresa, no? Dello stupore di questo Dio, no? Che non guarda la carta d'identità, non guarda...
No, ti hai fatto il frate tu, chiunque può farlo.
Ah, sì.
Possiamo chiudere qua, allora?
Anche Ringo e John, ecco, sono due bestie proprio. Da domani.
Però, in via di estinzione.
Voglio dire una cosa, credo che sia, perché qual è il ruolo per esempio vostro per come contribuire alla chiamata di Dio, cioè come fare? Credo che è quello, è la cosa che dice il Papa, cioè come fa un giovane a scegliere qualsiasi vita matrimoniale, consacrata, da prete, se davanti a sé non vede persone felici di vivere la propria vocazione? E come fai? Perché non vale la pena altrimenti. Quindi il ruolo degli anziani è questo, di sognare e realizzare, cioè essere felici del sogno che vivi. Perché altrimenti come fai a decidere se davanti a te non c'è qualcuno che sogna e che mi dice: guarda che vale la pena sognare. Quindi il ruolo degli anziani, di chi è più avanti, è proprio questo, di testimoniare che è bello vivere la propria vita. Questo.
Un libro che vi auguro di leggere è gli scarta agonisti. Ecco, noi siamo gli scarta agonisti. Un autore ha scritto questo libro dal titolo gli scarta agonisti, cioè le persone scartate che non vanno